Bene, ora entriamo nel testo del libro di Tobia. Intenderei fare stamattina i primi tre capitoli, se riusciamo, poi nel pomeriggio continuiamo. Do per scontata la lettura breve, quindi evitiamo di leggerlo tutto. Io adesso in realtà lo rileggo, ma saltando qualcosa. Ovviamente è necessario avere il testo sotto mano, se no non riusciamo a comprendere bene tutto. Chi non avesse delle Bibbie con sé, ci sono qui, ci sono delle Bibbie. Il libro di Tobia, l'avete trovato?
Sì.
Il capitolo 1 inizia con una presentazione di chi è Tobi. I protagonisti sono Tobi, che è il padre, Tobia, da cui prende il nome il libro, il figlio unico, poi Anna, la moglie di Tobi. Poi ci sarà la seconda famiglia, dove c'è Raguele, sua moglie e Sara. Poi c'è Raffaele, l'angelo, e poi c'è un altro personaggio molto particolare, il cane. L'unica volta che compare il cane nell'Antico Testamento è curioso perché li accompagna per tutto il percorso, questo cagnolino. E poi vedremo perché il cane. Il cane era un animale fortemente impuro, eppure diventa compagno di viaggio con l'angelo, con l'angelo che è l'essere più puro, no? È curiosa questa cosa. Comunque, lo vedremo dopo. Libro della storia di Tobi, e qui dice un po' la sua genealogia: figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, di Aduel, di Gabael, figlio di Raffaele, figlio di Raguele, della discendenza di Asiel. Tobi, innanzitutto, beh, voi sapete che i nomi sono importanti, in tutta la cultura semitica, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, perché il nome rappresenta, è la persona in qualche modo, e dice la persona. Noi abbiamo perso purtroppo questa portata del nome proprio per Gesù, ma pensate, no? Yahweh salva, ecco, ma tutti i nomi in realtà rappresentano una persona. Tobi vuol dire mio bene, e la dice lunga perché inquadra subito chi è questo personaggio. È un personaggio che è sempre stato mosso dal bene, un personaggio che fin dal nome dice qualcosa della sua bontà di fondo. Per non parlare della genealogia, vedete che sono tutti nomi che terminano in El. El è il nome di Dio. Quindi, Ananiel, Dio è stato misericordioso con me, significa. Ananiel. Aduel, Dio è ornamento. Gabael, Dio è l'eccelso. Che nomi importanti, quindi Tobi, fin dall'origine, è segnato dal bene. Teniamo subito conto di una cosa importante. Vi inviterei a leggere quel testo di Tobi, l'avventura di Tobi, in maniera anche con una sottile ironia di fondo. Poi vedremo, ma era veramente così buono Tobi? Tobi fa parte della tribù di Neftali, infatti lo dice. Ha regno settentrionale di Israele, deportato a Tisbe, Alta Galilea, abbiamo detto deportato a causa di una deportazione degli Assiri. Ma al di là del contesto storico, non interessa l'avventura di questo uomo, una storia inventata ovviamente, ma vedremo che la storia di Tobi non è mai avvenuta, ma avviene continuamente. Siamo tutti Tobi, mettersi sempre in tutti i personaggi. Dal versetto 3 si autopresenta, si presenta, è molto bello questo, no? Tobi fa la presentazione di se stesso. Oggi diremo Tobi era uno che se la tirava, diremo così, se la tirava. Sentite la presentazione che fa di sé. Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Tutti i giorni seguivo verità e giustizia. Verità e giustizia sono le due virtù essenziali per l'alleanza. Quindi Tobi vive l'alleanza, vive la Torah, che è l'alleanza col Dio vivente. Tutti i giorni vive la Torah e se ne sta compiacendo. La presentazione di Tobi è un autocompiacimento, è un esercizio di autocompiacimento. È giusto perché è giusto, perché vive di elemosine. Facevo molte elemosine, fine del versetto 3. Ora, elemosine, questo è un testo greco, elemosine, purtroppo noi pensiamo che l'elemosina sia la monetina ai semafori, no? L'elemosina, purtroppo tradotto così, non rende, però elemosina in greco è anche per Gesù, pensate quante volte torna l'elemosina anche nel Nuovo Testamento, vuol dire proprio pietà. Compassione per i deboli, per i miseri, partecipazione della sofferenza dell'altro, questa è l'elemosina, in senso profondo ovviamente. E l'atteggiamento stesso di Dio, perché Dio vive facendo l'elemosina, Salmo 103,6. Cioè un Dio di pietà, compassionevole. Qui ricorda la sua giovinezza e dice: mi trovavo ancora nel mio paese, la terra di Israele, ed ero ancora giovane quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme. Vedete, comincia a entrare in questa logica. Io sì, ma loro... Ma loro. Io rimasi fedele a Gerusalemme, loro si staccarono, abbandonò la casa di Davide, si staccò da Gerusalemme. Gerusalemme è la città di Dio, dice il Tempio, dice tutto, quindi separarsi da Gerusalemme vuol dire separarsi da Dio. Tutti i miei fratelli, versetto 5, tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrificio su tutti i monti della Galilea, al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato a Dan. Io, quante volte torna questo io, io ero il solo che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste per obbedienza ad una legge perenne. Correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti, di animali, con le decime, con la prima lana. Consegnavo tutto ai sacerdoti. Davo anche ai leviti le decime del grano, del vino, dell'olio, della melagrana, del fichi, degli altri frutti. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima ogni anno e andavo a spendere a Gerusalemme. La terza decima poi era per gli orfani, le vedove, i forestieri. Tenete per la vostra meditazione personale come sottofondo Luca 18:11 e l'episodio, sappiamo, del fariseo al tempio e del pubblicano. Quello che paga tutte le decime, forse, anzi paga molto di più di quello che doveva. Tenete anche presente Filippesi 3:8. Paolo era così e poi a un certo punto dice: sono arrivato a considerare tutte queste cose come spazzatura. Eppure qui abbiamo un Tobi, abbiamo un uomo fedele, un uomo che fa tutto quello che andava fatto, obbediente alla legge, alle prescrizioni, attentissimo. Poi si sposa, versetto 9, quando divenne adulto sposai Anna, una donna della mia parentela. Voi sapete che per la Torah era impensabile sposare una donna straniera, era una bestemmia, ecco. Infatti lui adesso si vanta di aver sposato Anna, donna della sua parentela. Da essa ebbe un figlio che chiamai Tobia. Poi arriva la deportazione, e in questa deportazione a Ninive tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io, versetto 11, mi guardavo bene dal farlo. È quasi irritante questo personaggio, dà un po' fastidio. Eppure non viene difficile pensare a qualcuno dei nostri buoni cristiani. Per questo che dicevo che la figura di Tobi siamo tutti in fondo, siamo tutti noi. È un mito che non è mai vissuto Tobi, ma vive in tantissimi cristiani ancora oggi. Versetto 12. Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore, allora l'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar. In esilio, i versetti seguenti dicono che grazie a questo rapporto di amicizia entra nelle grazie di Salmanassar. Salmanassar gli permette di tornare a casa dalla sua famiglia, quindi, ma tutto questo bene gli capita perché? Perché è rimasto fedele al suo Dio. Qui siamo nella piena legge della retribuzione. Se io faccio tutto quello che va fatto, Dio mi farà del bene. Ditemi se non è vero che anche nel nostro cristianesimo ogni tanto compare ancora questa legge della retribuzione. Se faccio il bene ricevo il bene, se faccio il male avrò del male. E quando mi succede qualcosa di cattivo, di brutto, una malattia, un incidente, la prima cosa che dico è: ma cosa ho fatto di male per ricevere tutto questo? Lo si sente tantissime volte nei buoni cristiani. Ma cosa ho fatto di male se mi succede questo? Piena legge della retribuzione, tipica dell'Antico Testamento, che Gesù è venuto a distruggere definitivamente. Perché se ti succede qualcosa di male, non è perché hai fatto qualcosa di male. O meglio, certo che se ti metti nella condizione qualcosa di male ti succederà, ecco, ma non perché Dio ti sta mandando qualcosa di male. Dio non è perché ti premia, ti fa del bene, perché sei stato fedele, hai fatto tutte le cose che devi fare, sei andato a messa tutte le domeniche, hai pregato il Signore. Infatti, la stessa logica, ecco, questa logica che è tipica dell'Antico Testamento, perché Dio stesso, chi ha fatto l'ufficio delle letture stamattina, c'era Zaccaria, no? E quel passo di stamattina è impressionante, no? È Dio stesso che dice, guarda che se fai il bene io ti farò del bene, se fai del male io ti farò del male. Ma è stato messo in bocca a Dio questa cosa. Giobbe, ecco, con Giobbe la cosa comincia a scricchiolare. Giobbe dice, ma come, io non ho fatto del male? Anche se i nemici, gli amici, i teologi dicono, no, devi aver fatto del male, lui dice no, non l'ho fatto, ma guarda bene, proprio in fondo, qualcosa devi aver fatto, se sei così sfigato, un po' di male devi averlo fatto. E Giobbe dice, ma mi sono guardato dentro, ma proprio avrò fatto anche del male, dice Giobbe, ma per meritarmi tutto questo, un male così grande non l'ho fatto. Quindi Giobbe, il libro di Giobbe è importantissimo perché comincia a frantumarsi la logica dell'attribuzione. In Tobia, vedremo, salta anche questo. Ed è curioso che entrambe le donne, le mogli sono quelle che mettono in faccia a Giobbe e a Tobia questo. Ma dov'è tutto il bene che hai fatto? Se ti capita questo? Sono molto realiste le mogli. Non esce bene la moglie da questo testo. Però... al versetto 14 c'è un'indicazione importante che ci servirà più avanti, quando viene detto depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento, una somma elevatissima, sta bene Tobi. Ecco, perché mettetelo in memoria questo, perché Tobia partirà per un viaggio, il figlio partirà per un viaggio a cercare proprio questo tesoro, un viaggio molto lungo. Versetto 16. Al tempo di San Manassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente, davo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi. Sta applicando tutte le sette opere di misericordia, questo qui. Tra l'altro, le sette opere di misericordia, che sono state poi codificate in epoca medievale, che sono arrivate fino a noi, si fondano molto sul libro di Tobia. Seppellire i morti è proprio una delle pratiche, è una delle sette opere di misericordia. Davo il pane, vestivo gli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto, io lo seppellivo. Questa è un'indicazione importantissima. Seppellire i morti. Voi sapete che per la cultura semitica non seppellire i morti è la bestemmia più grande, cioè è una colpa gravissima non seppellire i morti. Quindi Tobia, forte di questo, cosa fa? Quando vede un morto, siamo in un'epoca di deportazione, ovviamente i popoli dove si trovavano i deportati non avevano assolutamente questo, almeno con gli stranieri, non avevano certamente questa attenzione, quindi quando uccidevano o quando moriva un ebreo lo lasciavano a decomporre fuori. Quindi Tobia comincia a seppellire i morti e diventerà per lui un'ossessione, un'ossessione. Tobi è l'uomo che seppellisce i morti. ma bisogna andare sempre oltre, stiamo attenti. Abbiamo detto che il racconto di Tobi, di Tobia, questo libro è un libro molto semplice, sembra quasi banale, ma nasconde qualcosa di profondo. La malattia di Tobia, scusate, di Tobi, non è soltanto un incidente, è qualcosa di molto grosso. Se riuscite a recuperare, è stato scritto tantissimo sul libro di Tobia, poi vi lascio semmai dei testi, ma Drewermann, il teologo Drewermann tedesco, ha scritto un bel libro su Tobia, ne ha fatto una lettura psicanalitica e ha delle intuizioni molto belle. Tobi è un uomo di fede, non si può negare, è un uomo di Dio, ma è possibile che il percorso di fede apra soltanto tombe? Capite che fin dall'inizio si dice che nella storia di Tobi c'è qualcosa che non gira. Un vero autentico cammino di fede non apre prospettive di tombe per metterci dentro morti. Non ha a che fare con la morte un autentico cammino di fede. Apre cammini di vita. Spalanca la vita alla fecondità. Cioè il cammino che intraprenderà il figlio. Tobia, che non sembra essere poi un grande uomo religioso, è un giovane come tanti, prega e onora il padre e la madre, ma vive. Che guarirà il padre. Sarà Tobia il figlio a guarire il vecchio Tobi. Allora la domanda che fin dall'inizio percorre il testo: c'è solo un cammino di fede che spalanca la fecondità della vita, che ti fa vivere in pienezza? La fede ci getta dentro la situazione per un'apertura in un oltre. La fede è respiro, è bellezza, è fecondità, è vita. La fede non spalanca all'indietro. Tobi è un uomo che vivrà di ricordi. Tobi è un uomo astioso. Lo vedremo. Fino adesso ha soltanto rimproverato tutti quelli della sua casa che hanno abbandonato, non l'hanno fatto, non sono stati fedeli, in virtù della sua fede. Tobi è un arrabbiato. È un arrabbiato. Come tanti arrabbiati, donne e uomini di oggi, di buoni cristiani, che in virtù delle loro pratiche religiose si permettono il lusso di criticare tutto e tutti. Perché loro fanno, loro sono in gamba, loro sì che sono i buoni cristiani e si permettono il lusso di gettare fango su tutti. Ma la fede non è questa. Tobi è l'avventura di un triste osservante. E di tipi come Tobi, il Nuovo Testamento ne è pieno di tristi osservanti. Tutti i farisei, con i quali Gesù ha fatto una fatica immane. Tutta gente irreprensibile, per carità. ma erano dei morti viventi. Il figlio maggiore di Luca 15 era un triste osservante, quel fariseo che va al tempio un triste osservante, e avanti così. Simone, dove Gesù va, no, da cui va a pranzo, è un triste osservante. Quanta tristezza c'è nel cristianesimo? Proprio perché irrigiditi, incattiviti, perché io faccio e gli altri non fanno. Tobi è un triste osservante che si occupa di morti e vive una vita da cieco. E la cecità di Tobi, vedremo appunto, non è un incidente, è la conseguenza del suo vivere da triste osservante. Chiude gli occhi al mondo. Lui, un mondo perverso, un mondo che non fa come fa lui, un mondo che non osserva come va, non va neanche guardato, ci si chiude gli occhi di fronte a questo mondo. Pensate, Gesù, la figura di Gesù, e Gesù è la figura agli antipodi di Tobi. È una solitudine spirituale e religiosa quella di Tobi. È un santo, santo nell'accezione ebraica, kadosh, separato. Ma la santità non ti deve separare. La vera santità ti unisce a tutti gli uomini nella loro condizione, per quanto maledetti, sporchi, peccatori, essi siano. Questa è la santità. Unirti a tutti, non separarti da tutti, in virtù della tua osservanza. Gesù era il santo per eccellenza che non si è separato, ma si è il Dio incarnato. Cioè la santità di Dio in Gesù si incarna nell'uomo, si fa uomo con gli uomini e salirà su una croce per recuperare tutti i crocifissi. Questa è la santità di Dio, non separazione, comunione massima. Certamente Tobi si sarà sacrificato tantissimo per vivere così. Ma dove porta il sacrificio? Alla morte. Tobi è un morto. Sarà per questo che Gesù non ha mai chiesto ai suoi di fare sacrifici. Mai Gesù ha detto: fate sacrifici. Il capitolo 2. Abbiamo il fatto della cecità. Si mette a tavola, no? Ci sono dei paralleli con Giobbe, eh? Ricordate il momento della festa? Si mette a tavola, giorno di festa, grande festa, la festa delle settimane. La tavola era imbandita di molte vivande e poi Tobi dice a Tobia: senti, va, fai un giro fuori prima di iniziare a tavola, no? Questo era anche un dettame della legge, no? Cioè condividere il cibo con i poveri. Vai in giro per la città a vedere se c'è qualche bisognoso, chiamalo a tavola con noi. Vi faccio notare una cosa, tanto per dire il personaggio. Qualche povero che sia però di cuore fedele. Tobia uscì a cercare un povero tra i nostri fratelli, tra i nostri. Vedete, guardate appunto il versetto 2, che sia dei nostri fratelli. Anna doveva essere della propria tribù, della propria nazione. Davo il pane agli affamati, se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto, allora andavo a prenderlo, però dei miei connazionali. Siamo al versetto 17, ma anche al versetto 3, ai miei fratelli e ai miei compatrioti facevo molte elemosine. Gesù dirà che il prossimo è qualcosa di diverso. Il bene è fatto all'uomo al di là della provenienza, del sangue, della nazionalità. Questo è anche un elemento importante. Lui è un santo, lui fa tante cose, ma al suo cerchio, secondo i dettami ovviamente della legge. Il prossimo, infatti, era il prossimo di sangue, di tribù, il connazionale, poi basta, poi il cerchio si chiude, poi il prossimo non è più l'altro. Gesù questo cerchio lo allarga all'infinito. Questo è l'amore. Buon Samaritano, armata questa. Quando fai la carità, quando fai un atto di amore verso qualcuno, ecco, non chiedere mai la carta d'identità. Tobi è ancora uno che la chiede molto, la carta d'identità. Il figlio obbedisce, esce, torna a casa e dice: papà, guarda, io non ho trovato un povero, ma ho trovato un morto. E allora Tobi cosa fa? Tobi lascia lì il pranzo, vedete, lascia il pranzo, che è simbolo della comunione, della vita, no? della fecondità in qualche modo, e va a occuparsi dei morti. Non riesce a vivere. Infatti il pranzo salta, seppellirà i morti, tornerà a casa, si metterà, fa molto caldo, si stende fuori sotto un pergolato, di sopra c'è un nido di passeri, lo sterco cade, lui ha gli occhi aperti, entra dentro e si acceca. Una cecità che è molto più profonda, non è una cecità fisica questa. Chiude col mondo, chiude col mondo. Tobi entra così in un mondo fatto di tenebra. E allora qui veramente salta la legge della retribuzione. Ma come? Questo uomo che tutto sommato ha fatto solo del bene nella sua vita, fin da piccolo, dice, l'ha detto lui stesso, fin da giovane. E poi adesso Dio gli manda questa disgrazia. Allora, il dolore innocente. E poi c'è questo, dal versetto 11 abbiamo questo bellissimo aneddoto. È bello il libro di Tobia perché è tutto fatto di quadretti, si potrebbe fare un film, è molto facile, un regista farebbe poca fatica a fare un film sul libro di Tobia perché è molto narrativo. Allora Tobi si ammala, Tobi non può più ovviamente andare a lavorare, non porta più denaro a casa e la moglie deve intervenire, deve andare a lavorare. C'è da chiedersi perché loro stavano bene, hanno un sacco di talenti d'argento e vanno a nasconderli. Ci sono delle cose che non tornano, no? Però quello è un pretesto letterario per creare poi la storia del figlio, ovviamente. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricavando una paga. Ora, nel settimo giorno del mese di Distro, siamo intorno a marzo-aprile, secondo il calendario macedone, il mese di Distro, i padroni dove lavora la moglie fanno un dono, no? Come molte volte può capitare, un omaggio, e gli regalano un capretto. Questo, la moglie torna a casa, pensate alla gioia di questa donna, no? Che oltre la paga ha anche un capretto, ha un animale, vuol dire vita. E Tobi cosa fa? Lo sente belare e dice: e nonno, da dove arriva? Me l'hanno dato, come non ci credo. Qui dentro cose rubate non sono mai entrate e non entreranno. Guardate che questo sketch familiare, che sembra banale, è di una portata spirituale impressionante. L'eccesso di zelo può diventare intolleranza. Un capretto rubato che entrasse in casa di Tobi avrebbe voluto dire la negazione assoluta di tutto ciò per cui Tobi aveva sofferto e lottato nella vita. Cioè, se tu mi porti dentro un qualcosa di rubato, tutta la mia vita di giustizia, di verità, dove va a finire? Tu fai saltare, tu frantumi tutto il mio castello, costruito in tanti anni. No, tu non... E lei insiste: ma non è rubato, me l'hanno regalato. No. È terribile, è terribile. Non ci crede, non crede, è anche bella però come... Per la prima volta Tobi ha torto, crolla tutto. Cioè, non crolla perché è entrato qualcosa nella sua casa, infatti non era rubato quel capretto, crolla tutto perché lui comincia a gettare dubbio sulla persona amata. Il dubbio, guardate che il dubbio è un tarlo che se entra è in grado di distruggere. Cos'è questo nelle relazioni umane? Cos'è questo nelle relazioni d'amore? È distruttivo. Ecco, stavo pensando, no? Ieri sera vi dicevo che avrei voluto farvi vedere un film, no? Mi è venuto in mente questo, no? Vorrei, adesso non c'è tempo perché non possiamo approfondire tutto. Mi piacerebbe, però ho sempre avuto in mente di fare un incontro, non so quando, sul tema del dubbio, sul sospetto, che nella nostra società è devastante, è proprio un tarlo, è un tarlo che se tu gli permetti di entrare arriverà a sgretolare, è in grado anche di sgretolare una storia, una comunità. Soltanto per illazioni, soltanto per parole. Allora, ho visto due film, mi piace, ecco, cioè, amo molto il cinema, ecco, ma per poter ovviamente ragionarci sopra, sono usciti recentemente, in questi ultimi anni, due film. Uno si intitola Il dubbio, appunto, no? Su un caso di pedofilia. Con Meryl Streep, se non sbaglio. E poi un altro invece più recente, Il sospetto. Non so se l'avete visto, è quello che vorrei farvi vedere stasera. Il sospetto, che anche questo è un caso di pedofilia, ma è molto più ampio, in realtà, di un uomo che viene accusato. Ed è bellissimo, è drammatico, perché fa vedere come si può distruggere una comunità, delle amicizie, una famiglia. Questo Toby che non crede al mondo, diventa intollerante, diventa cattivo nel senso che non vede più l'altro per quello che è, non vede più la sua, ecco dove è la cecità. Lui è cieco, ma una cecità interiore, cioè la sua osservanza, la sua religiosità, la sua irreprensibilità lo rende cieco, lo acceca nei rapporti, non vede più il mondo, l'ha reso astioso, inflessibile, arido, incapace di amare. Possiamo dire che qui Toby ha toccato il fondo. Ha toccato il fondo. E guardate che non è una maledizione questa, è la benedizione di Toby. La cecità, questa cecità che porterà a rompere anche con Anna, è una benedizione, perché da lì può cominciare a rinascere come uomo vero. Non più religioso, ma come uomo di fede, la fede vera. Perché il cammino della salvezza consiste nel passare dalla religiosità alla fede. Ecco il grande cammino del libro di Toby. Potremmo mettere come sottotitolo: dalla religiosità alla fede. Questa è la conversione. Non è la tua religiosità, per quanto ineccepibile, a salvarti, è la fede. E la fede vuol dire accoglienza dell'opera di Dio nella tua vita, al di là di quello che hai fatto, di quello che stai facendo. La fede è questa. La fede non è conquista del cielo. Questa è la religione, questa. La religione vuole conquistare il cielo. Ma dove ti porta? Ad accecarti, a diventare cattivo, a diventare astioso, a rompere le gambe. Gesù è stato messo in croce per uomini molto religiosi. Gesù è stato crocifisso da uomini di una religiosità pazzesca, folle, che hanno applicato la legge, perché Gesù doveva morire. Perché chi si faceva Dio doveva morire. Per questo che Gesù è venuto a distruggere la religione e inaugurare un cammino di fede, che è l'accoglienza gratuita e immeritata dell'opera di Dio. Capitolo 3 si divide in due parti. La prima parte è una preghiera, una bella preghiera. Gli studiosi dicono che probabilmente il libro di Tobi, come tanti altri libri dell'Antico Testamento, anche il libro di Giobbe in fondo, no? È costruito in momenti diversi, no? Probabilmente anche da persone diverse, sono dei centoni, cioè dei blocchi che probabilmente circolavano separatamente e poi introdotti nel libro. Le grandi preghiere del libro di Tobia probabilmente erano preghiere che già circolavano in quell'ambiente, che poi l'autore ha usato per costruire il suo testo. Quindi all'inizio, dall'1 in poi, abbiamo questa bella preghiera di Tobi che rivolge al suo Dio, e poi a un certo punto, dal versetto 7, come in un film, si cambia totalmente scena. Si va in un altro paese, molto lontano, a casa di questa Sara, non sappiamo ancora nulla. Il versetto 6 finisce tutto, comincia il versetto 7. Nello stesso giorno a Sara, figlio di Raguel, abitante di Ecbatana, nella Media, inizia la storia di Sara. Una storia bellissima, anche questa. Bellissima la storia di Sara. Allora, io vi introdurrei a questa storia, in modo da poi cominciare con il viaggio oggi pomeriggio, che è molto tosto, il viaggio di Tobia. Allora, come inizia la storia di Sara? Inizia con un insulto, no? La domestica della famiglia di Raguele, padre di Sara, insulta la figlia. Cosa le dice la serva? Dice: se tu hai fatto morire tutti i tuoi mariti, tu hai un demonio, cioè è qualcosa che tu sei indemoniata. Versetto 8. Poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Ora, noi non abbiamo tempo di approfondire chi è questo Asmodeo. Asmodeo è un termine che significa distruttore, è stato ereditato da ambienti pagani circostanti a Israele. Perché? Perché per Israele non esistono i demoni. Ogni volta che noi troviamo i demoni nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, questi sono sempre frutto di tradizioni pagane che sono entrate poi, o meglio, non ancora purificate, nel contesto semitico. Togliamoci dalla testa il demonio come lo intendiamo noi, il diavolo, il cattivo, no? Asmodeo è proprio un nome di una divinità pagana, che in qualche modo è entrato, anche qui forse più per artificio letterario che per altro, in questo contesto, ma non è certamente il demonio che abbiamo in testa noi. E dice a lei, quindi la serva dice a Sara: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Anche questa doveva essere molto simpatica come donna. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio. Una maledizione, è terribile. E certo che poi Sara piange, cioè un po' le dispiace. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse. Sentite questa frase. E salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: che insultino mio padre e non gli dicano, la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò. E qui inizia la preghiera, bellissima anche questa, di Sara. Ma vorrei fermarmi, poi leggete la preghiera di Sara, anche quella di Tobi, che sono belle preghiere. Vorrei sottolineare Anzitutto la preghiera. Trovo bellissimo questo stese le mani verso la finestra e prego. Perché? Stese le mani verso la finestra. Probabilmente la finestra, se l'autore si preoccupa di darci questa informazione, che poteva essere anche, no? Probabilmente la finestra era indirizzata verso Gerusalemme. Il più ebreo prega sempre verso Gerusalemme. Però quella finestra deve avere qualcosa di più profondo. Sara si sta trovando in una situazione asfissiante, sembra senza via, talmente senza via d'uscita che invoca la morte per poterne uscire. Veramente deve essere una situazione drammatica. 7 mariti li sono morti. Ne sono morti. C'è una donna che la sta odiando. Eppure c'è una finestra in tutto questo. C'è una finestra. La finestra che cos'è? La finestra è la comunicazione tra il dentro e il fuori. E oltre ti comunica l'oltre limite. La parete è il limite, la finestra ti mette in comunicazione oltre il limite. Ecco perché è importante questa finestra. È l'unica possibilità per trasumanare, per dirla con Dante. Trasumanare, andare oltre l'umano. E questa è la preghiera. La preghiera è una finestra aperta verso l'oltre limite. Lì dove c'è una situazione asfissiante, senza via di uscita, lì c'è una preghiera che ti mette in collegamento con l'oltre. Chi prega è precario. La radice è la stessa tra preghiera e precarietà. Prex precis. Prega soltanto chi è precario, cioè prega soltanto chi non trova più in sé la possibilità di compiersi. È povero, precario. Allora, la preghiera è propria del precario, cioè di colui che non trova compimento in sé e ha bisogno di mettersi in collegamento con un oltre che può venirti in aiuto. La preghiera è del mendicante che tende la mano per farsela riempire e avere di ciò di cui vivere. Il ricco non potrà mai pregare. Il colmo di sé non potrà mai pregare, perché non è precario, perché non è povero, perché non può farsi raggiungere. Ecco perché solo il peccatore può pregare, l'indegno può pregare. Ecco perché possiamo accostarci all'Eucaristia soltanto perché indegni. Se no, come facciamo a lasciarsi raggiungere dalla grazia dell'Eucaristia? Se non siamo indegni di partecipare al banchetto. Non so se l'ho già detto, ma guardate che l'invocazione del sacerdote all'inizio della messa, quando dice per poter partecipare in maniera degna ai santi misteri, ci riconosciamo umilmente peccatori. Capite? È perché siamo peccatori che possiamo partecipare degnamente ai santi misteri. Cioè, perché indegni possiamo partecipare in maniera degna ai santi misteri. È la povertà la nostra unica ricchezza. È la nostra fragilità la nostra unica possibilità di compimento. È il peccato la nostra unica grazia. è duro, lo so. Se non accettiamo questo, siamo fuori dal cristianesimo. Diventiamo tutti dei piccoli topi, che pensiamo di poter dare qualcosa a Dio della nostra santità, malamente intesa. Ecco allora questa finestra che ti impedisce di impiccarti, di invocare la morte. E guardate che importantissimo questo. Vi ricordate, questo è tipica della mentalità religiosa. Visto che non sono in grado, visto che non sono come vorrei essere, visto che non faccio quello che dovrei fare, allora io la faccio finita. Questo è il ragionamento del religioso. Ovviamente non farla finita in maniera biologica, ecco, ma ci sono tanti modi per farla finita, ma io non ce la faccio. Io ogni volta che vado a confessarmi dico sempre le stesse cose, ogni volta che vado all'Eucaristia ho sempre qualcosa da rimproverarmi. Ma che cristianesimo è questo? Questa è la mentalità perversa del religioso, di Sara, di Tobi, di Elia. No, vi ricordate? Che voleva morire perché non è migliore dei suoi padri. Di Giona che vuole morire perché Dio è troppo buono con gli altri, con i peccatori. No, ma allora se tu sei troppo buono con quei disgraziati è meglio farla finita. Allora tanto che... perché mi sono fatto un mazzo così tutta la vita? Se tu adesso vuoi perdonare anche i Niniviti. Capite la mentalità perversa che torna nella... che torna nella scrittura. Mentalità del religioso: non ce la faccio, non sono buono, non ce la... cado sempre, sono misero, sono un disgraziato, allora mi lasciar perdere. Come mi lasciar perdere? È proprio perché tu sei così che sei nella situazione idonea per farti venire a salvare. Dobbiamo entrare in questa è la conversione, dobbiamo entrare in questa mentalità. E Gesù, tutto il suo Vangelo è soltanto per questo. Il Vangelo di domani sarà questo. Gesù dice: beati voi quando sarete sbattuti in fondo alla classe, perché quando sarete gli ultimi sperimenterete finalmente che siete nella condizione idonea per farvi venire a salvare. Perché se voi siete i primi non potete essere salvi. Sono gli ultimi a salvarsi. Perché? Perché possono sperimentare la salvezza. Mentre i primi pensano di potersi salvare. Guardate che dobbiamo far passare queste cose ai nostri parrocchiani. Che continuiamo a avere un cristianesimo alla Tobi, alla Sara, all'Elia, alla Giona, e ci perdiamo il meglio, ci perdiamo il meglio. Vi leggo una preghiera di, scusa, una poesia, non è una preghiera, ma anche una poesia in fondo, di un poeta greco, Cavafisis, un grande poeta, che dice: in queste buie stanze dove passo giornate soffocanti, io brancolo in cerca di finestre, una se ne aprisse a mia consolazione, ma non ci sono finestre, o sarò io che non le so trovare. Meglio così, può darsi che la luce mi porti altro tormento, e poi chissà quante mai cose nuove ci rivelerebbero. Sara è una donna, finisco solo ancora 5 minuti se me lo permettete, no? Così chiudiamo questo capitolo. Sara è l'alter ego di Tobi. Possiamo dire che la storia di Tobia, del giovane ragazzo, si muove tra queste due storie, del padre e della sua futura moglie, perché è di Sara. Sara è una figura anche lei oppressa. Sara e Tobi sono entrambi condannati a non amare. Tobi perché ama il suo Dio sopra ad ogni cosa. Tobi è colui che ama talmente il suo Dio che non rimane più nulla per gli altri. Sara è colei che è una morta, in realtà è una condannata a non amare, perché il suo amore è tutto per il padre. E qui che dovrebbe entrare un psicanalista, come è entrato Drever, ma non bisogna essere psicanalisti per comprendere questo. Ciò che fa morire i sette mariti non è Sara. O se vogliamo è Sara, sì, aveva ragione la Sara. Aveva ragione, non è Asmodeo, o se vogliamo è un cattivo demonio che dentro Sara, cioè Sara il cattivo demonio, nel momento in cui non riesce a unirsi al suo uomo, perché è tutta legata al padre. Se voi leggete la preghiera, guardate cosa dice Sara. Che io muoia, versetto 13. Poi dice 14: tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo. Cioè, sta pregando e sta dicendo questa come un vanto. Eppure, lei era sposata. Lei era sposata. Ha avuto sette sposi, ma adesso si vanta che è rimasta pura da ogni contatto con uomo. Ma c'è qualcosa che non gira. E questa che la... Capite? E perché tutto questo? Perché lei sta vivendo un rapporto di amore ossessionante con il padre. Guarda, non è bassa psicologia questa, eh? È lampante questa cosa. Com'è possibile che dopo sette notti con un uomo lei possa vantarsi di questo? E questo è il demonio. Questa donna è il terrore degli uomini. Non è altro che complesso di Elettra. Per Sara non c'è solo, non c'è alcun passato, ma non c'è neanche nessun futuro. Una donna senza fecondità è una donna morta, è una maledetta, è una donna morta. Siate fecondi, è il primo comandamento di Dio. Allora, il problema di Sara è l'incapacità di gestire la propria sessualità. A causa proprio della sua religiosità. Tobi e Sara sono due vittime della religiosità. Questa donna si sentirebbe in colpa se fosse unita o si unisse ad un uomo. Chissà il padre cosa ne avrebbe pensato. Fuori di metafora, cosa abbiamo fatto della sessualità anche nel cristianesimo? Quanti sensi di colpa abbiamo inoculato anche tra gli sposi? Abbiamo reso la sessualità come qualcosa di sporco, qualcosa che, di cui è bene non parlare. Lo accennavamo ieri sera. Ecco, Sara è vittima di questo. Sara non è feconda, Sara fa la sua preghiera a Dio vantando la sua purezza, malgrado abbia passato 7 notti con 7 uomini. Poi sono morto. Una persona non può vivere senza amare, e Sara desidera fortemente amare. Probabilmente Raguele deve averle insegnato come deve essere una moglie ideale, con una moralità ideale. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto. Ma cosa è stata fatta passare in quella testa? Sono pura da ogni contatto. Proprio perché Sara vuol fare solo ciò che è giusto, in obbedienza al Padre, il male si impadronisce di lei. Guardate, per quello che vi ho fatto fare attenzione a quel versetto, dove vuole andarsi a impiccare Sara? Nella stanza del padre. Perché? Poteva avere qualsiasi altro ambiente dove poter... Il suicidio, poi anche qui non bisogna essere psicologi, ma la psicologia ci dice che l'anoressia, ad esempio, è un voler morire per far morire la madre. Cioè l'anoressia, in qualche modo, è il tentativo dell'adolescente di far morire la madre. E più delle volte capita per la ragazza. Ora, volersi impiccare nella stanza del padre vuol dire impetrare in qualche modo e chiedere la morte del padre. Perché il padre, con la sua affettata religiosità, ha fatto morire questa donna. Morire nel senso che non è stata feconda. Capite cosa c'è dietro tutto questo? Guardate che queste cose sono, per quello che vi dicevo ieri sera, che chi ha scritto questa cosa era un genio. Va a toccare temi fondamentali, importantissimi. Allora, Toby e Sara sono due malati di religiosità, ma soprattutto sono due grandi incapaci ad amare. O se vogliamo, due grandi vittime della religione.